Sia ringraziato il nostro Signore per la sua grazia e la sua fedeltà. Noi salutiamo da qui tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle, in tutti i paesi, popoli, lingue, e a tutti auguriamo di cuore la benedizione di Dio, e particolarmente quelli che sono nuovi, a coloro auguriamo particolarmente che velocemente vengano portati al passo e che non hanno nessuna contraddizione, ma che lasciano valere la parola di Dio, che ricevano la parola di Dio e la credono, come dice la Scrittura. Poi abbiamo saluti dal fratello Wallström, dal fratello Graf, dal fratello John da Bucarest, saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, saluti da Mosca, saluti da tre fratelli dall'Italia, da cinque fratelli dall'Africa. Si potrebbe seguire, siamo in comunione con molti, molti che adesso sono in comunione col Signore e che ricevono la sua parola, e con loro siamo anche noi in comunione, legati. Il tempo passa velocemente. Un giorno, una settimana, un mese, niente ritorna indietro. Abbiamo trattato anche il novembre, faremo tante cose come in ottobre. La seconda settimana eravamo a Parigi, il fratello Gilbert, il fratello Didier, e chiedo che si alzi il fratello Didier. Dio ti benedica particolarmente. Abbiamo avuto una grande riunione a Parigi. Dio ha chiamato da vicino e da lontano e ha condotto insieme il nostro fratello. Lo può usare particolarmente. Il terzo fine settimana ero nell'Ucraina col fratello Smith, e lì c'erano fratelli e sorelle che venivano più magari da distanze da 1000 chilometri per ascoltare la parola di Dio, fino al dietro a Mosca, da Minsk, da Grosno, dal Krim, dappertutto sono venuti fratelli e sorelle per ascoltare la parola di Dio. Il quarto fine settimana eravamo a Bern e a Zurigo. Guardiamo il tempo indietro che abbiamo usato per portare la parola preziosa, per seminare il seme divino e per portare al popolo di Dio le promesse di Dio. Vedo che abbiamo saluti dal Colorado, siamo effettivamente con molti fratelli e sorelle, siamo in comunione con loro. Nell'introduzione abbiamo letto la parola di Dio, una parola potente, come per mezzo della parola ci viene portato all'opera compiuta, ci viene messa davanti agli occhi. Dio ha fatto tutto quello che poteva fare da parte sua. Adesso dipende soltanto da noi, che noi riceviamo questo in fede e nella fede personalmente anche viviamo questo, affinché noi, e leggo per questo da Apocalisse 3, affinché noi Per grazia possiamo appartenere alla schiera dei vincitori. Abbiamo cantato del trono nell'ultimo cantico e qui è scritto in Apocalisse capitolo 3, versetto 21 e 22. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E prima, nel versetto 20, è scritto: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E questo può succedere in questo luogo, con ognuno di noi può succedere, che noi ascoltiamo la sua voce, il suo bussare, che apriamo la porta del cuore affinché Lui possa prendere abitazione in noi e possa cenare con noi. Anche oggi ci preparerà una tavola ben preparata, riccamente, abbondante di cibi, e possiamo saziarci. Che il Signore oggi ci possa benedire. Mi è venuto il pensiero che tutte le chiese libere e statali, tutte le comunità, tutti fanno quello che gli sembra giusto di fare, ma la Chiesa di Gesù Cristo ha la parola del nuovo patto e solo loro opereranno secondo la parola di Dio. E tutte le altre chiese, in tutte le altre chiese solo la gente avrà da dire, ma nella Chiesa del Signore ha soltanto uno da dire, soltanto la sua parola è quello che vale in tutta l'eternità. Il motivo perché dico questo del mio pensiero è magari era perché qui abbiamo per esempio 18 predicatrici che fanno il loro servizio nella chiesa. Salutiamo a voi, care predicatrici, e queste predicatrici, quello che leggono, quello che il suo servitore doveva scrivere in 1 Corinzi 15, oppure in tutti gli altri passi biblici, e questi si beffano di questo, di quello che è scritto nella Bibbia. Sono nel giusto, oggi tutti hanno ragione, qualunque cosa dicono hanno sempre ragione, e quello che fanno hanno sempre ragione, ma Dio si è ringraziato. C'è una chiesa nella terra che prima della fondazione del mondo è stata eletta, e per tutte le sorelle in Cristo la parola è valida, questa parola che qui c'è stata tralasciata, e così anche per tutti i fratelli. Noi abbiamo rispetto rispetto e timore davanti alla parola di Dio. Io non credo che un uomo nella terra ha il diritto di cambiare e mettersi al di sopra della parola di Dio e di fare quello che la gente gli piace di fare. Il 9 novembre viene il settantesimo anno della notte di cristallo, è stato il 9 novembre, novembre 1938 e si può tirare questo fuori dall'internet quando tutta la Germania, l'Austria, tutte le sinagoghe sono andate in fiamme, quando 400 giudei in una notte sono stati uccisi, assassinati, quando 30.000 persone sono state portate in campi di concentrazione. Noi abbiamo solo una domanda: chi sapeva dove erano, abitavano i giudei? Chi ha voluto tutto questo? L'ho voluto io? L'ha voluto il mio padre o il vostro padre? Chi ha voluto questo così? Io sono riconoscente, lo scrivo nella lettera circolare di dicembre, quando il fratello Branham, quando mi disse improvvisamente: fratello Frank, sulla Germania non c'è una maledizione per l'uccisione dei giudei, Dio farà il conto con quelli che hanno avuto la responsabilità di questo. Per me un peso è stato tolto su di me. Ma noi non possiamo passare al lato di questo, ma portiamo dolore e siamo dolore su quello che è successo al popolo di Israele, per quello che gli è stato fatto. Qui ci sono i particolari scritti. Io voglio dire su questo soltanto: Dio benedica Israele, Dio benedica i paesi vicini, Dio benedica tutti. E per mezzo di Abramo abbiamo la promessa: in te saranno benedette tutti i popoli della terra, tutti i popoli, in qualunque religione la gente possa essere nata. Quando le persone vengono a Cristo, ricevono la benedizione che Dio per grazia ci ha dato. Poi abbiamo qui qualcosa che anche il fratello Hammerstock mi diede un disegno di qualcosa che disse il fratello Brano, che si tratta che nell'anima, non nella seconda parte. Il fratello Brano disse di tre cerchi, parlò di tre cerchi: quello esteriore, il secondo cerchio e poi l'anima. L'anima dell'uomo, quello proprio più interiore nell'interiore. Cari amici, se noi analizziamo il terzo cerchio, odorare, saporare, e poi abbiamo la coscienza e altre cose, nel terzo cerchio, nell'anima, c'è o la fede e la vita eterna, o il dubbio e la seconda morte. E poi dobbiamo metterci questo davanti agli occhi: che cosa abbiamo vissuto con Dio? Diciamolo ancora una volta, per citare così come il fratello Branham, lui per esempio ha parlato che uomini nel secondo cerchio possono essere battezzati con lo Spirito Santo, possono avere dei doni, fare segni e miracoli e nell'anima non sono salvati e non sono nemmeno nati di nuovo. E così veniamo al nostro tempo in cui viviamo. Dappertutto carismatici, dappertutto si parla dell'unzione, uomini sono in movimento. E quando poi uno viene con la parola di Dio, allora gli spiriti vengono separati e poi, come dice il fratello Branham, dice nella sua semplicità, finché tanto voi accarezzate questi uomini come un gatto davanti verso dietro, va tutto bene. Ma guai se voi accarezzate al contrario queste persone, come in un gatto. Allora vedrete quello che succede. Quindi per esperienza abbiamo stabilito che tutti, anche i carismatici, anche i movimenti pentecostali, che sono più di 600.000 persone, in 120 paesi, dappertutto c'è l'impressione, qui c'è Dio presente, qui succedono segni e miracoli. Ma dove sono gli uomini nati di nuovo? Dov'è un nuovo cuore? Dov'è la fede biblica? Dov'è il collegamento con Dio per mezzo della parola e dello Spirito Santo? Non soltanto carismatici o un'unzione nel secondo cerchio, ma vita da Dio, la vita eterna per mezzo della fede a Gesù Cristo, ricevere questo e poi naturalmente l'unzione che anche appartiene a questo. Il fratello Hammerstock mi ha lasciato tanti passi biblici, ne leggerò 5 di questi. Genesi 2:7, Dio, il Signore fece l'uomo dalla polvere della terra e soffiò l'alito della vita nel suo naso, e l'uomo era un'anima vivente. Di questo è che si tratta, un'anima vivente. La nostra anima deve essere salvata, deve ricevere vita da Dio. Così come abbiamo letto da Ebrei 10, per entrare nella volontà di Dio. Il seguente passo biblico l'abbiamo letto poco tempo fa, Levitico 17:11, perché la vita è nel sangue. E ve l'ho dato per l'altare, per fare l'espiazione per la vostra anima. Soltanto quando abbiamo la riconciliazione per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, lo riceviamo questo, abbiamo l'entrata su quello che Dio ci ha preparato, perché la vita divina era nel sangue dell'agnello di Dio, e anche questo l'abbiamo sottolineato. Tutti quelli che sono riconciliati ricevono la vita eterna, vengono nati di nuovo a una nuova vita per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Deuteronomio 10:12, e adesso Israele, che cosa vuole il Signore da te? Vuole che tu temi il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie e che lo ami, il tuo Signore, il tuo Dio, e che tu lo servi con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. E poi veniamo al punto. L'uomo naturale, che non è nato di nuovo, non si può sottomettere da lui stesso nella volontà di Dio. Deve essere condotto da Dio, che noi temiamo Dio, camminiamo nelle sue vie e che facciamo per grazia la sua volontà. Questo non lo puoi fare tu, questo non lo posso fare io. Di questo abbiamo bisogno, per questo abbiamo bisogno di un nuovo cuore, di un nuovo spirito. Poi in Deuteronomio 36, e il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza affinché tu ami il tuo Dio con tutta l'anima e con tutto il cuore, affinché tu possa vivere. Il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore, circonderà il tuo cuore. Paolo nel Nuovo Testamento ha parlato di questo. E poi il passo dal Salmo 16, Salmo 16, 10, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte e ne permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Il nostro Signore si è dato per noi, è sceso giù nel soggiorno dei morti, ha vinto la morte, è risuscitato il terzo giorno e poteva dire: io vivo e ho le chiavi della morte e dell'Hades. Ritorniamo alla parola che abbiamo analizzato negli ultimi giorni, cioè dal Salmo 51, Salmo 51 e l'ultima domenica, Salmo 73, che questa sera sia la nostra preghiera di ascoltare la parola davanti a Dio in fede e ascoltiamola in preghiera. Salmo 51, 12. Versetto 10. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Tu non lo puoi fare, io non lo posso fare. Oh Dio, crea in me un cuore puro. E la nostra preghiera questa sera? Oh Dio, crea in me, io non lo posso fare, fallo tu, Signore. Oh Dio, crea in me un cuore puro. E rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Avere la certezza della fede sopra ogni dubbio, perché noi personalmente l'abbiamo vissuto. Esperienze personali nessuno ce li può togliere. E poi nel versetto 13, versetto 11, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Anche questo lo diciamo in fede diciamo questo, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Anche questo appartiene a questo. E poi queste parole potente nel Salmo 73, Salmo 73, un salmo di Asaf. Qui è scritto: e nonostante Dio è pieno di bontà verso i pii e con quelli che hanno un cuore puro. Oh, crea in me un cuore puro. E nonostante qualunque cosa possa succedere, quello che può essere successo, e nonostante tutto, Dio è pieno di bontà verso i suoi pii, verso quelli che sono puri di cuore. E poi l'uomo di Dio descrive che era quasi caduto perché aveva visto gli empi come stavano bene finché lui entrò nel Tempio e vide la fine degli empi, e allora gli è stato aiutato, e allora è riconoscente che non gli viene, ma viene messo in questa mucchio, ma che viene appartato. E poi nel versetto 16 e 17 è scritto: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Quindi non guardare a quello che hanno gli increduli e come stanno bene, anche se nel nostro tempo guardiamo alle banche viene aiutato, che si dice dei pensionati e di quelli che vivono dell'assistenza sociale. Noi non guardiamo alle cose terrestri, c'è scritto che gli uomini non sapranno più cosa fare, non c'è più soluzione per i problemi. E come già menzionato, siamo effettivamente alla fine del tempo della grazia. E poi quest'uomo di Dio, nel versetto 23 e 24, ha riepilogato nel Salmo 73: ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio. Con il tuo consiglio. Dio ha un consiglio e lui l'ha manifestato. E Paolo scrive in Atti 20: io vi ho predicato tutto il consiglio di Dio. Tu mi conduci col tuo consiglio, questo basta. Anche se gli increduli stanno meglio di noi, a chi dovrebbe disturbare? E nonostante io resto sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra. Sinceramente, tutte le chiese e anche quelle le chiese libere vengono lasciate tutti in pace dal nemico, perché ballano secondo la sua musica. Chi doveva soffrire, non soltanto il nostro Signore, ma anche la Chiesa del Nuovo Testamento, il sangue dei martiri è scorso. La Chiesa dell'Iddio vivente su questa terra non ci ha posto, non è gradita in questo mondo. Ma come è scritto, ma tu mi guiderai con il tuo consiglio, e questo Dio ce l'ha dato per grazia, ce l'ha manifestato questo consiglio, e Lui conduce la Chiesa in questo tempo secondo il suo consiglio e ci conduce nelle cose, nei misteri profondi della parola. E quello che dall'eternità era nascosto, Dio per grazia ce l'ha fatto conoscere. Qui mi sono annotato che il fratello Branham ha parlato, un citato, il nostro Urim e Turim di oggi è la parola di Dio. Lui si riferisce di Esodo 28, 30 e a tutti gli altri passi del Vecchio Testamento fino a quello che è scritto in Neemia. Leggiamo questa parola di Neemia per dire qualcosa di questo. Qui in Neemia abbiamo questi citati, e che adesso in collegamento con la chiamata fuori e con la chiamata fuori della Chiesa del Nuovo Testamento, di vederla alla luce della parola profetica. Neemia 7, 65. E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo degli Urim e dei Tumim. Noi tutti sappiamo che con Esdra e Neemia il popolo è ritornato indietro e il Tempio del Signore è stato riedificato sul fondamento originale, ma questo, il giudizio di Dio non doveva mancare. Non soltanto il Tempio è stato fatto secondo le misure originali, ma quello che veniva fatto e detto nel Tempio doveva essere in armonia con Dio e con la parola di Dio, con quello che Dio aveva rivelato in parole e che era messo nell'arca del patto. Il fratello Branham dice 138 volte parla lui del pettorale che era sul cuore di Aronne, in collegamento nella Chiesa del Nuovo Testamento con la dottrina e l'insegnamento degli apostoli, e che nessuno può insegnare quello che vuole, ma che la Chiesa, che adesso da tutti i popoli, lingue e da ogni denominazione viene chiamata fuori, che vengano edificate sul fondamento originale della fede, ma che anche nella Chiesa tutto con luce e perfezione venga deciso, che la luce divina brilli affinché noi sappiamo che è scritto così. Abbiamo ascoltato del nuovo patto, del nuovo cuore. Leggiamo da Ebrei 3, prima che ritorniamo al Vecchio Testamento. Fratelli e sorelle, abbiamo parlato del consiglio di Dio, abbiamo qui analizzato i temi biblici, adesso si tratta di te e di me, non soltanto che noi analizziamo temi e nell'insegnamento siamo in armonia con Dio e con la parola di Dio, ma che noi di cuore prendiamo il nostro posto nella Chiesa in Gesù Cristo, il nostro Signore, possiamo trovare questo posto, perché molto rapidamente potrebbe succedere che noi esteriormente siamo in ordine con Dio e con la parola di Dio, ma il cuore, magari la mente l'ha capito, l'intelletto l'ha ricevuto, ma che cosa è col cuore? E poi veniamo al punto, quelli che erano pronti sono entrati alla cena delle nozze, la porta fu chiusa, fratelli e sorelle, con questo annunzio non deve venire soltanto la chiamata fuori e la preparazione, ma il compimento della Chiesa di Gesù Cristo nella piena volontà di Dio per grazia deve succedere. Qui in Ebrei 3 leggiamo nel versetto 7, Ebrei 3 versetto 7-8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno. Noi abbiamo bisogno del nuovo cuore che è in armonia con Dio. Non indurite il vostro cuore, i vostri cuori, come nel giorno della ribellione nel deserto. Nel Vecchio Testamento un nuovo cuore non era possibile. La parola è stata scritta su tavole di pietra, ma non su un cuore di carne. Per questo Dio disse: io vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, affinché voi potete sentire la parola quando questa parola viene scritta in voi. Non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Dio manda delle prove per vedere se noi siamo pronti a credere come dice la Scrittura. E poi i due versetti da Ebrei 3, versetto 12 e 15. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. È così che Dio vuole averci completamente e che noi la sua parola in ogni punto lo dobbiamo prendere come vera e per noi indispensabile. E come il fratello Cuffa ha detto prima, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, Dio ci parla. Quando facciamo secondo la parola di Dio, se facciamo secondo la parola di Dio, allora Dio stesso ha la sua via nella nostra vita, e allora succede la sua volontà, perché allora non soltanto ascoltiamo, ma siamo facitori della parola, e così siamo in armonia con Dio, veniamo portati a questa armonia. Nel profeta Ezechiele troviamo la parola preziosa che ci ricorda quello che il nostro Signore nel Vecchio Testamento ha promesso e nel Nuovo per grazia ci ha dato. Fratelli e sorelle, riceviamo questo. È il nuovo patto è valido. È un patto perfetto. Qui in Ezechiele 36, 26 e 27. E io vi darò un nuovo cuore, e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Siate sinceri, abbiamo questo amore perfetto uno verso l'altro, è verso Dio che noi da un cuore puro possiamo amare l'uno l'altro. E qui nel versetto 27 è scritto: metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Effettivamente li mettete in pratica, non come mercoledì 15 ottobre abbiamo ascoltato dal notiziario del Vaticano che lì nell'udienza generale è stato detto: noi siamo il corpo del Signore, noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E poi venne il punto culminante, così come Maria ha generato il Redentore, così la Chiesa genera i redenti che appartengono a questo. Poi viene tutte le cose che vengono decorate così biblicamente, in modo che noi non potremmo metterli così meglio di loro. E quando uno poi pensa a tutto quello che si nasconde dietro a questo, allora abbiamo un grande dolore nel nostro cuore e noi non giudichiamo nessun uomo, ma noi ci prendiamo il diritto di poter dire quello che il nostro Signore disse: chi crede in me, come dice la Scrittura, non come hanno detto questi grandi capi nelle chiese. E se andiamo nel nostro tempo, vogliamo prendere la nostra misura anche nel nostro tempo. Volete ascoltare quante correnti ci sono nell'interno del messaggio del tempo della fine, dove non viene più detto così è scritto, così ha detto il Signore, ma viene detto, il profeta l'ha detto, e il profeta l'ha detto. Qui c'è la grande differenza come cielo e terra. Il punto di riferimento non è il profeta, il punto di riferimento è Dio che ha parlato per mezzo del profeta. E noi su questo ci differenziamo da tutti gli altri, magari a motivo del mandato divino di portare il messaggio divino. E per questo non è William Branham, non è la nostra autorità, ma Gesù Cristo. È la parola di Dio da Genesi 1 fino a Apocalisse, l'ultimo versetto. Noi rispettiamo tutti gli uomini di Dio, ma siate sinceri, così come deve essere ordinato quello che i profeti nel Vecchio Testamento avevano detto e che hanno mostrato come nel Nuovo Testamento si è compiuto e poi l'hanno ordinato in questo modo. Così l'abbiamo fatto nel nostro tempo. Tutto quello che il fratello Branham ha detto non l'abbiamo separato dalla parola, ma l'abbiamo condotto e riportato nella parola, affinché lui non sia l'autorità, ma il Signore sia e rimanga l'autorità e la sua santa parola scritta e rivelata. Siamo sinceri. Se no, facciamo il giudizio sugli altri e noi stessi non ci sottomerremmo al giudizio, che cosa sarebbe? Diciamolo ancora una volta, immaginatevi un po' la Chiesa luterana direbbe al Papa o al Papato che la Chiesa romana fa secondo quello che il Papa vuole. Se la misura viene messa alla Chiesa luterana, loro fanno anche quello che dice il Vescovo e anche la Chiesa anglicana, tutte le Chiese libere, tutti fanno quello che il Capo direzione di fede dice. È quello che lui ha concluso di fare, ma nella Chiesa di Gesù Cristo è tutto già stabilito, non c'è bisogno di stabilire niente di nuovo, qui è scritto tutto e per questo siamo noi riconoscenti a Dio. E poi ancora il fratello Branham è stato mandato per riportarci indietro all'inizio, per mostrarci il fondamento divino e come la Chiesa all'inizio è stata edificata. E adesso quello che riguarda noi come Chiesa, e permettete che io aggiunga questo, Chiesa sposa, questo bisogna farlo. Anche lì il fratello Branham ha messo un esempio molto buono. Lui disse: noi non siamo soltanto nell'ultimo periodo della Chiesa, nell'ultima epoca, ma noi siamo nell'ultimo periodo siamo nel tempo del periodo della sposa, cioè nella parte finale dove la Chiesa sposa nell'ultimo periodo, nell'ultima epoca viene chiamata fuori e ascolta quello che lo Spirito dice alle Chiese. E poi pensiamo a alcuni passi biblici, particolarmente Apocalisse 19, a noi molto conosciuta, ma fratelli e sorelle, noi dobbiamo metterci in mente questo come una sposa terrena, settimane e mesi, magari anni, comunque tempo possa essere, il fidanzamento si prepara e pensa a tutto quello che deve succedere nel matrimonio, ma alla fine non si occupa più di quello che ordino, chi si siede dove e dove, quello che viene fatto proprio alla fine, si occupa di lei stessa per piacere, per incontrare lo sposo, e così è con noi. Tutto il resto, tutto l'adornamento, l'insegnamento, la parola profetica, Dio per grazia ce l'ha dato tutto questo e appartiene a questo, ma proprio alla fine, quando entriamo nella parte finale, si tratta della sposa, non si tratta più quanti tavoli, quante sedie, che cosa ci sarà da mangiare, chi fa il servizio, ma poi si tratta della sposa. E si guarda sempre nello specchio e guarda di nuovo nello specchio e poi viene l'abito bianco e poi uno si prepara per lo sposo. Fratelli e sorelle, questa è la posizione, il punto in cui noi entriamo adesso, che la vera sposa e viene adornata interiormente e esteriormente per piacere allo sposo. Per chi si adorna la sposa, per lo sposo, e così siamo riconoscenti quando qui in Apocalisse 19 le parole molto conosciute, lasciatemi leggere queste parole dal versetto 5. Apocalisse 19, dal versetto 5, dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Questa voce non viene da una città del mondo, ma viene dal trono di Dio. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Noi aspettiamo questo momento. E poi versetto 7, 8 e 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Viene annunziato il nuovo regno, ma prima viene vengono prima le nozze, e prima delle nozze viene la preparazione della sposa, e dopo la cena delle nozze, allora poi lui verrà e noi con lui, e comincerà il regno. E poi nel versetto 8, le è stato dato di vestirsi, cioè alla sposa, di vestirsi di lino fino risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Altre traduzioni, le giustizie dei santi. Nel versetto 9, e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Weiter
Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Beati noi perché apparteniamo, siamo invitati alla cena delle nozze dell'agnello, e questo deve essere sempre detto e messo in risalto come in quel tempo alla prima venuta di Cristo. Giovanni il Battista ha preparato la via al Signore e lo sposo e la sposa per condurli insieme. Così abbiamo noi, abbiamo il grande privilegio divino, l'abbiamo ricevuto in questo tempo col messaggio divino che lo sposo dà alla sposa e che gli fa conoscere e per poterlo portare in tutto il mondo. E fratelli e sorelle, se noi in questo luogo diciamo è l'ultimo messaggio nell'ultimo tempo, e così diciamo la verità. E quando il nostro Signore in Matteo 24, 14 dice: questa parola del regno sarà predicata a tutti i popoli come testimonianza, 50 anni fa non era possibile. Oggi tutto il mondo può ascoltare in tutti i continenti, in tutte le città. E poi i nostri fratelli e sorelle oggi nel piccolo Swazi, paese Swazi, in piccoli gruppi ascoltano insieme, e che Dio li possa benedire. La parola di Dio arriva fino all'estremità della terra. Dio per grazia si è occupato di questo. Quindi scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi mi disse: queste sono le parole veritiere di Dio. Noi diciamo amen a questo, perché sono indicati a noi, fratelli e sorelle. Io dico semplicemente che tutti quelli che ascoltano il messaggio di Dio e lo seguono e lo credono di cuore, sono stati eletti prima della fondazione del mondo, e che per appartenere alla Chiesa della Sposa. Qui c'è un punto particolare. Noi sappiamo, all'inizio del Nuovo Testamento sono successe delle cose soprannaturali. C'era la visita dell'angelo Gabriele in Zaccaria nel Tempio, o c'era la visita di Maria che trovò grazia davanti a Dio, o a Pentecoste, dovunque Dio fece qualcosa, succedeva sempre qualcosa di soprannaturale. Io penso ancora quando il fratello Branham parla di questa luce della colonna di fuoco e dice: immaginatevi un po', Dio il Signore mi ha dato il privilegio di essere fotografato con lui. E se uno legge tutto il Vecchio Testamento, come Dio 40 anni col popolo di Israele era con loro, e poi la stessa nuvola e la stessa colonna di fuoco il 20 gennaio 1950 viene in presenza di 8.000 persone, scende e rimane sopra il capo del fratello Branham, e i fotografi, particolarmente il signor Aya e il fratello il signor Kippaman, fanno le loro fotografie e vediamo nessuna delle molte fotografie è venuta fuori. Dei due film è venuta fuori solo una fotografia, e questa era la foto con la luce, con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. Il soprannaturale operato di Dio era sempre la prova della presenza di Dio, e così è nel nostro stato, nel nostro tempo. Dio ha mandato il messaggio, l'ha chiamata, ha confermato la parola affinché noi veniamo alla fede. Devo dirlo sinceramente, i segni e i miracoli che ho visto erano potenti, ma la rivelazione, l'entrata alla parola di Dio, per me era molto più importante e rimane più importante fino alla fine. Quanti hanno vissuto questo, che sono stati guariti loro stessi? E quando venne il tempo di credere, come dice la Scrittura, allora sono andati indietro, come col nostro Signore, dove il nostro Signore ha dovuto dire: volete andare anche voi via da me? E poi venne la risposta: Signore, dove dovremmo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. Guardiamo Efesi 4, dove ci viene mostrato quello che il Signore in noi e per mezzo di noi vuole fare. Nel primo capitolo in Efesi viene parlato di elezione, dei misteri di Dio in Cristo. E se leggiamo questo capitolo potentemente, come Paolo, tutto quello che riguardava era in collegamento con la Chiesa, l'ha esposto. Ma poi viene alla vita personale, non ai misteri che Dio ha rivelato, ma alla vita personale, che qui particolarmente nel capitolo 4 ci viene scritta. Leggiamo 22 fino a 24, Efesi 4, 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni incannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Qui non si tratta più di misteri, qui si tratta di te e di me. È l'interiore dell'interiore, l'anima. È quello che come nuova vita in noi, in vera giustizia e in purità, dovrebbe essere manifestato. Prima possiamo leggere nel versetto 13, Efesi 4, 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo deve diventare verità nella Chiesa prima del rapimento. Questo rinnovamento, questa crescita è collegato col ristaurimento affinché tutto venga portato nel posto giusto e che noi come Chiesa arriviamo alla piena unità della fede e della conoscenza. È possibile, io credo che è possibile, se un nuovo cuore e una nuova vita è presente, allora è possibile che questo sentimento, come era in Gesù Cristo, sarà anche in noi. E poi del versetto 25 ci viene detto: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Anche come noi trattiamo l'uno l'altro, anche questo è regolato da Dio, che noi uno con l'altro camminiamo così come col Signore, perché siamo membri dello stesso corpo e Cristo è il capo del corpo. Non dobbiamo adirarci l'uno con l'altro, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Voi sapete che cosa può essere collegato con questo? Nel versetto 27 è scritto: e non fate posto al diavolo, e non fate posto al diavolo. La Chiesa di Gesù Cristo, alla fine, deve entrare in questa pienezza, perfezione della completa statura di Cristo. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una crescita spirituale. È Dio che ha fatto l'inizio in noi e con noi. Lui ci conduce avanti e lo porterà a compimento per il giorno del suo ritorno. Versetto 29: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Anche lì dobbiamo chiederci: porta questo benedizione, questo che adesso dirò, serve, è di utilità per l'altro, per edificazione, come qui è scritto? O per questo sono diventato un motivo non di benedizione, ma al contrario? E poi ancora nel versetto 30: non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non rattristate, voi siete suggellati, ma non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. In parole, nelle opere, stiamo attenti che noi non rattristiamo lo Spirito di Dio. E con questo appartiene anche il versetto 31 e 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e uro e clamore, parole offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E poi in 5, Efesi 5, 9, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Ancora due passi, fratelli e sorelle, da Giacomo 5. Abbiamo le parole che sono in relazione col ritorno di Gesù Cristo, in collegamento con la prima e l'ultima pioggia, con la restaurazione come la visse Giobbe. Si può leggere in Giacomo 5, dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. E poi osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Questa parola poteva essere scritta anche ieri. Lo Spirito di Dio 2000 anni fa ha potuto dittare questo, quello che noi abbiamo da predicare oggi, quando viene la venuta di Gesù Cristo e sta davanti a noi. E poi l'ammonimento: fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Oggi vogliamo prendere la decisione che noi durante la predica non pensiamo più a nessun altro, ma come abbiamo già detto prima della sposa, nell'ultimo momento non si tratta di quello che è intorno, quello che deve succedere negli ultimi minuti, nell'ultima ora, nelle ultime ore. Si tratta soltanto della sposa che deve incontrare, vuole incontrare lo sposo. Si tratta del vestito bianco, dell'adornamento. In questo caso, fratelli e sorelle, si tratta di te e di me personalmente, non che noi nell'annunzio pensiamo a qualcun altro, ma che noi stessi, come la sposa, tutti quelli che sono sposati, anche 40 e 50 anni dopo il matrimonio, tutti guardano nello specchio e possono avere uno specchio davanti, uno specchio di dietro, e si guardano da tutti i lati, è tutto, deve essere perfetto da tutti i lati prima che incontra lo sposo. Questo si è saputo. Perché il Signore ha portato esempi del genere dalla vita naturale per mostrarci negli ultimi minuti, nelle ultime ore. Non si tratta di come organizzare la festa, dove si siede questo o quell'altro, ma guardare allo specchio, versisti in modo così che uno può incontrare lo sposo. Io mi permetto di dire che adesso in questo tempo veniamo in questo periodo, cioè l'ultima ora, e come già menzionato, in tutti gli anni c'è stato l'insegnamento, come mai prima nella terra c'è stato l'inserimento nel piano del nostro Dio. Veramente il Signore ci ha condotto nel luogo santissimo, ci ha parlato. Io vi domando, quale parola della Scrittura è rimasta nel buio, dove è rimasta una risposta in sospeso? Ogni parola Dio l'ha rivelata e anche fatto conoscere per grazia i collegamenti, ma una cosa è l'insegnamento e un'altra cosa è la preparazione personale della sposa al momento dell'incontro con lo sposo. E poi si tratta del vestito bianco. E lì si tratta che non ci siano macchie né rughe né nella sposa né nel vestito o in nessun posto dove si possa vedere. E per questo la parola di Efesi 5, 27, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Solo per ammonimento leggo da Apocalisse 22, dal versetto 10, 11 e 12. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. E adesso viene una parola molto seria. Nell'ultimo periodo, allora, verrà a compimento quello che nel versetto 11 è scritto. Chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro continua a essere impuro. E chi è giusto continua a praticare la giustizia. E chi è santo si santifichi ancora. Di questo dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle. Io non so come è con voi, ma chi vede il tempo, i segni dei tempi, chi guarda questo, allora sa che il ritorno di Gesù Cristo veramente è vicino. E che la sposa adesso si prepara e che non sfugge al collegamento, che non perde il collegamento. E lo scrivo questo nella lettera circolare di dicembre. Dio veramente si è occupato di tutto, che un ministero si include direttamente nell'altro e che non c'è stata nessuna interruzione, ma che effettivamente l'ultimo messaggio è potuto arrivare agli estremi della terra. Io voglio fare un nuovo patto con voi, voglio darvi un nuovo cuore, un cuore puro. Io voglio mettere il mio spirito in voi e poi siamo alla fine di questo annunzio. In Salmo 51, o Signore, crea in me un cuore puro. Tienimi fermo alla mia mano destra. Io ti ho segnato nelle mie mani. Tu sei mio. Nessuno ti strapperà dalla mia mano. Che certezza di fede c'è in queste parole. E alla fine diciamo chiaramente: tutte le prove per cui noi andiamo, tutto quello che ci può accadere, sia nelle famiglie, sia dovunque sia, che cosa fa? Salmo 73, nonostante io rimango con te, tu mi circondi, tu mi conduci, io sono tuo, io ti appartengo. Noi non ci apparteniamo più a noi stessi, siamo stati comprati a caro prezzo, noi apparteniamo al Signore. Io spero che noi, in riassunto, possiamo dire che Dio non soltanto ci ha fatto grazia, ma ci ha condotto di chiarezza in chiarezza. E ogni connesso che Dio ci ha mostrato, ci mostra che Lui ci conduce per mezzo del Suo Spirito e ci conduce a tutta la verità. Noi da noi stessi non potremmo vedere questo, perché l'uomo naturale non può capire le cose dello Spirito. Oggi vogliamo ringraziare Dio per questo, che Lui ci ha fatto grazia, che ci ha rivelato la Sua parola e la Sua volontà, ci ha dato un nuovo cuore affinché noi con Lui e con la Sua parola possiamo essere in armonia e che possiamo credere, come dice la Scrittura, che tutti gli altri possano andare per le proprie vie, in tutte le chiese libere e nazionali possono fare tutto quello che vogliono. Noi apparteniamo al Signore e per noi è valido soltanto quello che Dio nella Sua parola ha detto. Questa è la misura, come l'abbiamo già menzionato, chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo corpo usciranno fiumi d'acqua vivente. Le più grandi benedizioni di Dio li aspettiamo, le più grandi che mai ci sono stati nella terra. Il nostro Dio è un grande Dio. E come noi brevemente in Giacomo 5 abbiamo letto, Dio ha preso Giobbe come esempio e lui ricevette una restaurazione in doppia misura. Perché c'è scritto questo esempio in collegamento col ritorno di Gesù Cristo, in collegamento con la pioggia della prima e dell'ultima stagione? Cioè l'esempio che Dio a Giobbe lo ristabilì e gli ridiede il doppio di quello che aveva. Il nostro Dio è un Dio fedele. Il Vecchio e il Nuovo Testamento sono in armonia perfetta. E così possiamo andare avanti in piena fede. Lui che ha incominciato in noi la sua opera la porterà a compimento in te e in me. Ne avrà voluto la pena di credere, come dice la Scrittura, ne avrà voluto la pena che noi prendiamo il nostro posto nella parola e Dio, secondo la sua parola e per mezzo dello Spirito, può operare in noi tutti. Lui, l'Iddio Onnipotente, che siede sul trono e che guarda oggi verso noi, è Lui che nello stesso tempo può essere nel cielo e nella terra. Il cielo non era vuoto quando Dio era sul monte Sion. Dio è onnipresente. Lui è oggi presente. Lui vuole dare nuovi cuori, nuova vita nel più profondo di noi, della nostra anima. Vuole mettere questa vita divina in noi affinché anche noi possiamo dire: adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me, vive la sua vita per mezzo mio. Vogliamo noi tutti questo? In Dio tutto è possibile, crediamo di cuore e Lui lo farà. Amen. Alziamoci e preghiamo e cantiamo insieme: così come sono, così deve essere. Il Signore l'ha detto chiaramente nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 24. Se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. Fratelli e sorelle, cari amici, oggi Dio vuole fare grandi cose. La riunione non deve andare alla fine senza che noi insieme abbiamo pregato e ricevuto quello che Dio ci ha promesso. Per mezzo della predica ci viene mostrato la volontà di Dio e per mezzo della predica per mezzo della parola Dio ci parla, e quando noi riceviamo questo in fede, quello che Lui ci ha promesso, allora diventa realtà nella nostra vita per grazia. E come abbiamo messo in risalto, le ultime ore servono affinché la sposa si prepari. Fratelli e sorelle, a me non mi basta che non mi basta che leggiamo la parola in Apocalisse, ma quando noi ci riflettiamo in questo, ci troviamo così come lì scritto, è la sua sposa, e anche, e poi continuiamo, anch'io appartengo a questo, anche io mi lascio preparare, che non soltanto è scritto, ma che nella nostra vita possa essere scritto. Lo stesso è col nuovo cuore, che non soltanto sia scritto, io voglio fare un nuovo patto con voi, voglio darvi un nuovo cuore, che possiamo dire, amato Signore, io credo che tu il nuovo patto nel tuo sangue l'hai fatto con noi, e adesso ti chiedo, dammi un nuovo cuore, una nuova vita, dammi il tuo Spirito Santo, e che la parola di Dio oggi non ritorni a vuoto indietro, ma che possa operare in noi tutti che adesso crediamo, e nella fede guardiamo verso il trono di grazia, e sappiamo che il sangue dell'agnello è sul trono di grazia fino alla fine del tempo della grazia. Una parola particolarmente ai giovani, magari siete nati in famiglie dove i genitori erano credenti, magari avete guardato il mondo, magari siete andati con il mondo, se non vi potete liberare da voi stessi, oggi deve succedere, e tutti quelli che vengono aggiunti, che non hanno coscientemente realizzato la grazia di Dio, prendetelo oggi in fede per voi. Il Signore è presente, Lui vuole salvare, liberare, guarire, benedire e darci tutto quello che Lui ha promesso nella Sua parola. E su questo cantiamo, credi soltanto, e poi pregheremo insieme. Quanti vogliono essere inclusi in questa preghiera? Alzate la mano. Sicuramente noi tutti. Io mi è stato chiesto, adesso lo dico insieme, nella preghiera che facciamo insieme, che uno non sia... che non preghi con una voce molto più elevata degli altri, ma che tutti che abbiamo un certo livello affinché possiamo avere riguardo l'uno dell'altro e possiamo creare questa atmosfera e che Dio ci dia questo per grazia. Padre Celeste, con tutto il cuore e con tutta l'anima ti ringraziamo per la tua santa e pura parola, per ogni promessa. Amato Signore, oggi lo prendiamo per noi personalmente, che siamo arrivati all'ultimo straccio, nell'ultimo traccio dove la sposa per grazia riceve la sua preparazione. Ti ringraziamo per tutto l'insegnamento, per la parola profetica, ti ringraziamo per la rivelazione di tutti i misteri da Genesi fino a Apocalisse 22. E adesso ti chiediamo, Signore, per noi in questo luogo e per la tua Chiesa, per la sposa dell'Agnello in tutto il mondo, che tu, Signore, lo sposo delle nostre anime, che tu arrivi alla meta con noi, fai tutto nuovo, un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova esperienza, con te, Signore. Signore, insieme ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, per la tua santa parola, e tutti dicano Amen, Amen, Amen e ancora Amen. Il nostro Signore è l'Amen. Lui ha dato promesse e Lui li compie in te, in me, in noi. Amato Signore, e Redentore, tu alla croce del Golgotha hai dato il tuo sangue in cui era la vita divina, l'hai dato per noi per redimerci, non soltanto dai peccati, da ogni ingiustizia, così che noi possiamo spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo uomo che è creato secondo la giustizia e la santità. Oh, amato Signore, che la parola che abbiamo ascoltato oggi, lasciala operare in noi e lasciala diventare verità in noi. Noi sentiamo la tua presenza, tu in questo luogo sei presente, tu ci hai parlato come uno sposo parla alla sua sposa, tu guardi come la tua sposa si prepara. E tu ritorni, vieni nel nostro tempo. Ti ringraziamo anche, amato Signore, che noi la profezia biblica la possiamo ordinare, per grazia possiamo ordinarlo sotto la guida del tuo Spirito Santo. Insieme ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola, che la lampada ai nostri piedi, una luce nella nostra via. Amato Signore, adesso ti preghiamo insieme per tutti quelli che sono in distretta, dovunque ci sia delle distrette canali o spirituali, dove ci sono delle prove, o che tutti i fratelli e tutte le sorelle riconoscano e possono entrare nel tuo santuario e che non avere più invidia degli empi che stanno meglio di noi, ma vedere la loro fine e vedere la propria fine e pensare al nuovo inizio. Quando noi ci saremo rivestati dell'immortale, perché tu, quando tu ritorni come sposo per prendere a casa la tua sposa, che possa succedere sotto la guida e l'operato del tuo Santo Spirito, che la tua sposa possa essere preparata anche oggi in questo luogo e in tutto il mondo. Benedici con noi il tuo popolo che ti adora, tutta la schiera comprata col tuo sangue, che è tua proprietà per il tempo e per l'eternità. Ancora una volta ti ringrazio per la tua santa parola, per la tua grazia, per la redenzione, per come tu ci hai condotto e ci hai guidato per mezzo del tuo Spirito Santo, anche per tutti i miei fratelli e le mie sorelle che vengono da vicino e da lontano per ascoltare la tua parola. Tu così l'hai annunziato e hai detto nel profeta: io manderò una fame, non una fame di pane, ma di ascoltare la parola, le parole di Dio, perché l'uomo non vive soltanto di pane. Oggi, amato Signore, ti voglio anche ringraziare che tu nei nostri cuori hai messo timore, rispetto per la tua parola, per quello che tu hai promesso e che tu fai attualmente. Benedicici, volgi il tuo sguardo verso noi tutti e dacci la tua benedizione e la tua pace. Io ti ringrazio che tu ci hai dato nuovi cuori, nuova vita, e che uomini andranno via da qui con la certezza della fede nel loro cuore, di aver ricevuto grazia davanti a te e di poter camminare nelle tue vie finché noi dal credere arriviamo al vedere. Signore Dio Onnipotente, a te sia la gloria per tutto, nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia.
Amen.
Amen.